Allora, Fucine Mute intervista Davide Sordella, che è il regista di Fratelli di Sangue, un film presentato alla Sala Pasinetti del Festival di Venezia in Venice Off. È un regista italiano che però ha avuto ha avuto esperienze all'estero, soprattutto di insegnamento all'estero. Questo ha permesso lui di essere tornato in Italia, avere un animo, diciamo, genuino nel realizzare questo film. Tu hai detto che arrivando dall'estero in Italia non conoscevi tutti questi produttori, quindi come ti sei trovato a lavorare con più libertà, diciamo?
Devo dire che per me comunque, come regista, era la prima volta che lavoravo in italiano, perché prima avevo diretto in spagnolo, inglese, quechua, ma mai in italiano. In questo lavoro, che era così basato sull'attore, ho riscoperto la potenza e la sfumatura della lingua italiana, delle mie radici, della mia lingua. Questo film non l'avrei potuto fare in un'altra lingua. A livello di produzione, devo dire che non lo so, è vero che trovo un panorama in cui tutti ci si lamenta, però vedo che alla fin fine è molto più facile fare un film che non farlo vedere. Alla fin fine non è poi così impossibile fare un film, e credo che il problema fondamentale sia la distribuzione, e credo che strategicamente si debba investire molto di più su quello. L'altro grande problema che è vero è che tutti ci lamentiamo, però, e mi includo, e includo anche il mio film, è molto difficile fare un bel film. È molto difficile, questo è un mestiere difficile in cui uno scopre, non si nasce maestri, si impara facendo film e facendo anche brutte cose, e non vedo tanti bellissimi film, quindi credo che sia anche non solo una responsabilità dei distributori, del pubblico, dei produttori, ma anche di noi autori, di noi attori, insomma di tutti quelli che facciamo cinema. Semplicemente dovremmo anche renderci conto che è molto difficile fare un bel film, e credo che bisognerebbe partire fondamentalmente da quello. Forse c'è bisogno di più umiltà, forse c'è bisogno anche di meno film. Non è necessario che tutti, cioè io credo che noi registi comunque abbiamo un'arroganza di fondo di dire io ho qualcosa da dire. Chi l'ha detto? Vabbè, un discorso abbastanza lungo.
A me interessava il fatto di questo, cioè di esordire in un lungometraggio dopo comunque varie esperienze che però, diciamo, non ti danno quella garanzia di riuscire poi a realizzare un lungometraggio. Cioè un documentario ha una sua struttura precisa, il cortometraggio ha un'altrettanta struttura precisa che si differenzia assolutamente da quello che è un discorso che si deve protrarre per un'ora e mezza. E tu questo lungometraggio l'hai scritto nel momento in cui hai trovato la consapevolezza di riuscire a realizzarlo, oppure per la tematica?
Ma io credo che valga, presumo, per qualsiasi arte. Uno fa le cose per un bisogno. Io avevo l'urgenza di fare questo film e non ne ho potuto fare a meno. Io credo che fondamentalmente arte è una parola grande, però quando vogliamo comunicare, perché non ne possiamo fare a meno. Per me è stato la fine di un percorso abbastanza lungo, ho iniziato col documentario, pubblicità e corti comunque già di 30 minuti, tre capitoli di una serie televisiva di 20, la scuola di cinema, 6-7 corti, in più avendo lavorato in un mucchio di altri film come operatore, direttore della fotografia, fonico, montatore, portacaffè, insomma, fatto un po' di tutto. Ed è comunque un film tra virgolette scolastico, cioè che nasce dentro un'esperienza di una scuola di cinema, un saggio, non so come definirlo, era una prova, era mettermi alla prova. Prima di farlo non hai mai la sicurezza che sei in grado di farlo, hai solo la presunzione di saperlo fare, ma credo che questo valga ogni volta per ogni progetto, perché poi fatto il primo, il secondo, adesso che ho finito questo secondo film, credo di essermi trovato nella stessa situazione, un film molto diverso, più grande, più complesso, uno parte con la presunzione di avere qualcosa da dire, di saperlo dire, e impari facendo, impari sul cammino. Ma questa è una cosa che un regista non deve mai dire, si può permettere di dire dopo, ma prima assolutamente no.
E di questo secondo film, di cui si è accennato solo nella conferenza, l'hai sempre scritto tu? Cioè, come l'hai sviluppato, sempre in Italia, sempre scritto?
No, è un film che stiamo producendo e realizzando in due persone, quindi un'esperienza totalmente diversa. È una commedia, è all'aperto, è girato in 3 paesi diversi, in 12 città, insomma, completamente diverso da questo. È stato scritto in parte, cioè io credo molto nel lavoro d'attore e nonostante questo ho usato un non attore, nel senso che è la storia di un travestito islam, di un travestito marocchino che interpreta se stesso, ma credo che questo va molto nella linea di quello che si diceva nella conferenza. Io sono convinto che un attore, è un mestiere. In questo caso ho usato un non attore perché interpreta se stesso e credo che l'unica cosa che possono, la grande differenza tra non attore e attore non è la spontaneità e tutte queste cose, è il fatto che comunque a un non attore non puoi chiedere niente, puoi solo chiedere di essere se stesso. A un attore chiedi di fare l'attore. Quindi è quello che diceva Gifuni, che insomma i non attori magari funzionano in un film, in 2, ma poi al 4, al 5, quando devono, e questo succede anche con molti attori, che riescono a fare un solo ruolo, che sono sempre lo stesso. Un vero attore si trasforma, noi vediamo Rongione in ruoli tragicissimi e lui è una persona molto solare e divertente, che fa commedia in teatro, può interpretare da un ruolo molto drammatico, uno più, questo è un attore, cioè una persona che ha capacità di diventare qualcun altro e raccontarlo sullo schermo. Un non attore non ha gli strumenti per farlo, l'unica cosa che può fare è essere spontaneo, essere se stesso. Quindi secondo me si possono, io, questo è quello che penso io, si possono usare non attori entro quei limiti. Però è un film, questo che ho finito, che mi piace molto, di cui sono molto contento e che credo che anche stilisticamente sia più o meno quello che voglio fare in futuro.
Io volevo chiedere, lei ha citato Gifuni e Rongione che sono i due protagonisti, lei quando ha scritto la sceneggiatura esteticamente aveva in mente delle fisicità oppure delle sensibilità interiori, cioè nel momento in cui poi lei ha scelto un po' per caso, un po' per fortuna oppure cioè è stato così, ha trovato questi due attori, in loro ha ritrovato più quello che voleva trasmettere dall'interno oppure anche l'estetica come li aveva immaginati?
Sì, poi io mi dimentico sempre di citare Barbara Bobulova, che non è qui per motivi personali, però che è molto protagonista nel film. Io l'ho scritto pensando a Ethan Hawke, Uma Thurman e sinceramente non mi ricordo il terzo. Però avevo delle facce degli attori molto ben presenti, molto diversi da loro. Quindi quando io poi ho avuto la fortuna di scegliere loro, volevo loro, loro hanno detto di sì, quindi non avevo seconde opzioni o terze opzioni, no, io volevo loro tre e per fortuna si è data questa disponibilità. C'era una terza persona che io avrei voluto nel ruolo femminile, che è Sonia Bergamasco, che è la moglie di Gifuni, che era incinta e quindi insomma è stata un'esclusione di questo tipo. Però no, il bello è che comunque tu scrivi delle cose, ogni passaggio è una trasformazione, scrivi delle cose, poi filmi contro la sceneggiatura, poi monti contro che cosa hai filmato e poi fai il suono contro che cosa hai montato l'immagine, quindi ogni passaggio è un'evoluzione completamente diversa e la fortuna di lavorare con degli attori è che non fanno quello che dici ma sono loro a fare anche il film e questa è un'enorme fortuna, se no sono d'accordo che sarebbe meglio fare cinema d'animazione, facciamo tutto in 3D così i pupazzetti fanno quello che dice come lo vuole il regista, il cinema grazie a Dio è umano ancora e credo che la regia non sia muovere dei pupazzetti ma semplicemente creargli le condizioni per essere grandi.
Io volevo chiedere a proposito della produzione, voi avete girato in pellicola, era la tua prima esperienza in pellicola, senti che sia un passo fondamentale per un cineasta per diciamo avere una vetrina oppure per sperimentare anche soltanto per sperimentarsi e per anche come sfida nel confrontarsi col mezzo che ha fatto nascere il cinema?
No, io ho sempre delle discussioni eterne sui puristi. Ho lavorato in pellicola prima, soprattutto in pubblicità, quasi sempre in 35, avevo girato molto in 16, ho girato in HD. È solo tecnica, non credo niente di più. E il come le usi, è il come usi la tecnica. Certo che c'è una differenza gigantesca tra digitale e pellicola, che man mano si assottiglia sempre di più, però è molto diverso, ma secondo me il mezzo non fa l'arte, e il come lo usi. Secondo me più il cinema diventa tra virgolette democratico, costa di meno a livello di distribuzione, non vedo l'ora. Adesso qua a Venezia hanno usato finalmente è arrivato un proiettore digitale, santi Dio, quando in Giappone ci sono credo almeno da 5 anni ne parlano come la cosa avveniristica. Io spero che scompaia la proiezione in pellicola, perché ci risparmia dei costi. Detto questo, dico esattamente l'opposto, nel senso, sul montaggio. Io ho iniziato a montare in moviola e credo che questo sia stata una lezione molto utile. Oggi, cioè, nessuno monterebbe più in moviola, perché non ha senso, una perdita di tempo, ma il fatto di ogni taglio in moviola devi tagliare la pellicola, mettere lo scotch, rimettere nella macchina, mandare indietro, fa sempre attenzione al sync, cioè quando fai un taglio ci pensi. E credo che quella sia una lezione, perché ti abitui. Il bello e il brutto dell'informatica, dell'AVI, di Pro Tools, di Final Cut, sia quello che sia, che puoi fare più o meno tutto quello che vuoi, e quindi vai molto di undo, che credo che non sia un buon metodo, perché alla fin fine ci metti più tempo. E credo che anche con l'uso del digitale sia lo stesso. La pellicola sei limitato perché ogni metro costa, e quindi prima di fare una cosa ci pensi, ma credo che sia solo una questione di abitudine. Visto che noi umani siamo un po' bestie, e come i cani magari abbiamo bisogno di essere bastonati, quindi forse la scuola della pellicola è utile all'inizio. Cioè, credo che dovrebbe essere il percorso opposto. Uno dovrebbe iniziare in pellicola e finire in digitale, perché una volta che hai imparato la disciplina di pensare e poi fare, credo che il digitale, cioè il montaggio. Io parlavo con questa montatrice, oddio, la premio Oscar italiana, che è stata la prima a usare l'AVID in America proprio, e lei mi diceva, c'è un mucchio di gente che parla, si toccare, che le fa sempre la domanda, ma a lei non manca la sensazione fisica di toccare la pellicola e di queste cose? Lei diceva sì, più o meno come probabilmente è come chiedere a un medico se non gli manca quando amputavano senza anestesia, cioè il lavoro si faceva lo stesso, ma questo piacere purista credo che siano molto dei racconti, perché io sono sempre più convinto, l'unica cosa che conta è il film, basta, cioè quello che la gente vede sullo schermo, come lo hai ottenuto sono fatti tuoi, non conta, lo spettatore non gliene deve fregare nulla.
Io a proposito del film avevo un po' di curiosità, il fatto che è girato in uno scantinato e è stato sulla struttura della sceneggiatura in un'ottica pratica oppure in un'ottica strutturale per quello che tu volevi raccontare. Poi il fatto che il personaggio ritorni da Londra è un'ottica sempre autobiografica, cioè comunque...
Sì, riguardo alla prima parte è un po' tutte e due, nel senso che mi piaceva molto l'idea del limite, cioè del fatto di autoimpormi un limite, che è il discorso che facevo prima. Io avevo una camera, una storia da raccontare, non ho scuse, non è che posso lamentarmi. Di cosa avevo bisogno? Di una location, ce l'avevo, cioè, quindi mi piaceva molto questo. Il cinema da camera, cioè girato in una location sola, ovviamente non è la prima volta che si fa, c'è tutto un filone enorme. Mi piace molto l'idea comunque della semplificazione, però non è nato da un termine produttivo, cioè sia stata una scelta comunque di mettermi alla prova più che una questione di budget, cioè il fatto comunque di sapere che ho quel limite lì. E quindi, caspita, io il problema grande che avevo è che sembra facile a dirlo, però avere un'ora e mezza di tre persone in un ambiente che fondamentalmente quello che fanno è parlare e un paio di volte ballare, mantenere l'attenzione dello spettatore non è facile, cioè ti devi inventare ogni volta qualche cosa, per cui diventa una sfida. A me quello che interessava è quello. Poi non ho nessuna pretesa, come dire, dovrebbe essere così, no, semplicemente a me piaceva confrontarmi con quello. L'hanno fatto un mucchio di persone prima, da Hitchcock a Bergman a Lumet, insomma c'è veramente un filone gigantesco, e io mi sono accodato nel piccolo, nell'ultimo angolino rimasto vuoto. Infatti nel film successivo ho fatto esattamente l'opposto, cioè, una volta fatto, quella era quella storia. Non mi voglio specializzare in cinema claustrofobico. Aveva un significato comunque anche molto legato alla storia, cioè tutto avviene nella testa del protagonista, e questa cosa, io mi sono sempre immaginato la testa di una persona, l'inconscio, comunque come una cosa che sta sotto la pelle, sotto la terra, e è legata al passato. Una cantina mi sembrava, e come io immagino la mia testa, non come una soffitta aperta verso il cielo, ma più come una cantina, come una cosa chiusa che sta sotto la superficie, da cui entra un po' di luce da fuori, ma che è nettamente oscura e separata dalla realtà.
Grazie mille, in bocca al lupo per la distribuzione.